Allora, buonasera a tutti. Il concetto costituzionale di unità nazionale e le sue implicazioni. Boom. È l'argomento che oggi andiamo a approfondire. Vasto programma. Mi permetterà il collega, se metto subito i piedi nel piatto. Parlare di unità nazionale, nella sua declinazione costituzionale, significa affrontare un tema che può essere, come dire, attraversato da due differenti, ancorché complementari, percorsi. Il primo, se volete, è un po' di storia costituzionale, cioè attiene alla nascita del concetto di nazione e alla sua evoluzione nel tempo e nello spazio. Gli interrogativi cui dare risposta sono molti, esemplifico con alcuni. Quando e perché nasce il concetto di nazione? È un concetto che è sempre rimasto uguale a se stesso, oppure ha assunto connotazioni anche profondamente diverse, geograficamente e storicamente? E quando parliamo di nazione facciamo riferimento a un patto di sangue e suolo, come dicono i tedeschi, o a un più razionale accordo volontaristico fra diversi? E soprattutto, domanda che interessa ai costituzionalisti, che nesso c'è tra nazione e costituzione? Questo è un primo percorso. Poi ce n'è un altro, tutte le strade portano a Roma, si tratta di scegliere quale. E il secondo percorso argomentativo, più strettamente giuridico, può prendere le mosse dall'articolo 5 della Costituzione, laddove si riconosce che la Repubblica italiana è una e indivisibile, questa è la citazione testuale, benché siano favoriti il massimo grado il decentramento amministrativo e territoriale, si pensi fra tutti all'ordinamento regionale. Se scegliamo questa strada, le domande a cui dare risposta sono altre. E sono domande che ci fanno precipitare nella stretta attualità politica istituzionale. Perché vedete, in questi anni, ed è, non so dire se buffo o tragico ricordarlo oggi, anno del 150enario dell'Unità d'Italia, in tutti questi anni la radicale contestazione dell'unità nazionale è stata elevata a parola d'ordine di mobilitazione politica e sociale. Si è fatto della dissoluzione o quantomeno della ridefinizione dell'unità nazionale un asse attorno al quale aggregare consenso politico. Ecco allora che le domande cui dare risposta diventano altre. Qual è il valore giuridico del principio di unità nazionale? Esiste una via legale alla secessione? L'articolo 5, laddove parla di Repubblica una indivisibile, rientra tra quelli che noi costituzionalisti chiamiamo principi supremi, cioè principi sottratti anche alla revisione costituzionale? Principi indisponibili? Questa è una domanda particolarmente capitale, perché se noi dovessimo qualificare il principio di unità nazionale come un principio supremo, è come se noi dicessimo che questo rientra nel genoma della Costituzione. Tutti noi abbiamo un patrimonio genetico. Alterare il nostro DNA significa trasformare noi stessi in altro da noi. Analogamente, mettere mano a un principio supremo significa trasformare la Costituzione del 1948 in altro da sé. Sono domande pesanti, sia che si scelga l'uno, sia che si scelga l'altro percorso. Se poi si decide di intrecciarli entrambi, auguri al relatore. E tuttavia il peso di queste e di altre domande gravano sulle spalle grosse del nostro relatore odierno, che è il professor Paolo Veronesi, associato di diritto costituzionale all'Università di Ferrara. Fra gli iscritti alla scuola costituzionale degli anni precedenti, Paolo Veronesi è noto, l'ho sempre coinvolto nella scuola costituzionale dell'Udigina. Per fortuna sua e nostra, le sue sono spalle robuste, lo testimonia la sua produzione scientifica davvero copiosa e articolata, una novantina di titoli che attraversano l'intero genere letterario giuridico, dalla nota sentenza al saggio, dalla voce enciclopedica alla curatela di volume collettaneo, alle relazioni a convegno. Ma soprattutto mi piace ricordare le due monografie che Paolo ha scritto, lasciando il segno nella riflessione costituzionale. Chi di noi oggi, chi di noi giuristi oggi volesse studiare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, che è una competenza della Corte Costituzionale, deve leggere il libro di Paolo Veronesi, I poteri davanti alla Corte, pubblicato nel 99 dalla casa editrice Giuffrè. Chiunque volesse affrontare i temi cosiddetti eticamente sensibili in una prospettiva laica e di diritto positivo non può non leggere il libro di Paolo Veronesi, Il corpo e la Costituzione, pubblicato sempre da Giuffrè nel 2007. Paolo mi permetterà questa irruzione nella sua biografia. Siamo amici da 30 anni, più che amici direi. Che Paolo Veronesi sia associato e non ordinario di diritto costituzionale, come da tempo sarebbe del tutto legittimo, anzi doveroso, è solo uno dei tanti segnali di quanto sia anomalo questo paese e di quanto sia reticente l'università italiana, dove capacità, merito, passione e libertà di pensiero non sempre vengono premiati. E dunque anche per una sorta di risarcimento morale che ha voluto che fosse Paolo Veronesi ad aprire il ciclo delle lezioni magistrali, le più prestigiose, del quarto anno della scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale in questa bella sala Oliva che l'Accademia dei Concordi gentilmente ci mette a disposizione. La formula delle lezioni magistrali è una formula aperta, non siedono qui solo iscritti alla scuola ma anche cittadini, e prevede anche uno spazio di dibattito. Credo quindi che Paolo, qualunque sia il percorso, penso che intreccerà entrambi, sarà in grado di rispondere alle domande che qui ho posto, avrà senz'altro modo di rispondere alle vostre domande. Io in coda mi riservo qualche minuto per alcune comunicazioni, anzi una la faccio subito. Quest'anno, contrariamente agli anni precedenti, lo so, lo devo ripetere però, le lezioni seminariali che si svolgono nella sede del CUR sono il venerdì, le lezioni magistrali che si svolgono qui sono il giovedì. Era scritto sui manifesti, sul programma, da mesi, due persone che si sono iscritte alla scuola, l'altro ieri hanno rinunciato perché hanno scoperto che le lezioni magistrali erano il giovedì. Quest'anno funziona così per una ragione logistica, perché la sala Oliva era disponibile solamente il giovedì, quindi invito gli iscritti alla scuola a tenere ben presente questa alternanza settimanale. Dato che ci sono, poi ti cedo la parola, ricordo che la prossima lezione si svolge presso la sede del CUR e sarà la lezione venerdì 18 febbraio 2011. Avremo uno dei più importanti storici del diritto italiano, e cioè il professor Maurizio Fioravanti, ordinario all'Università di Firenze, che parlerà dello Statuto, genesi e trasformazioni dello Stato liberale. Se poi ci sono altre comunicazioni le farò alla fine della lezione. A Paolo Veronesi la parola, a tutti voi per la presenza e il mio grazie.
Allora, nascondo l'arrossamento delle gote e procedo con la lezione. Devo dire che quando Andrea mi ha proposto questo tema ero rimasto un po' perplesso, perché io non mi ero mai occupato di questi, dei concetti che oggi esamineremo. Col senno di poi lo devo ringraziare, perché studiando la Costituzione da questo punto di vista, che non avevo mai affrontato, ho scoperto, credo di aver scoperto, almeno per quanto mi riguarda, delle prospettive che non pensavo, e è il caso di dire che la Costituzione italiana continua, più la studio, più continua a stupirmi. Ma entriamo nel merito. e seguirò un po' in effetti la traccia che ha indicato Andrea. Quindi partiamo dal concetto di nazione, del resto la lezione ha come titolo il concetto costituzionale di unità nazionale, il quale evidentemente presuppone il concetto di nazione. È un concetto che gli storici, filosofi, giuristi sono concordi, è contemporaneamente comprensibile e inafferrabile. Già nell'Ottocento si ragionava del concetto di nazione come di una falsa idea chiara. Non a caso, molto spesso si sottolineava, polissensa. Allora, per correttezza storica va innanzitutto sgombrato il campo dalla pretesa naturalità del concetto di nazione, un'idea molto cara ai filosofi conservatori della Restaurazione. Ricordo ad esempio Edmund Burke, che nel 1790, quindi l'anno immediatamente successivo alla Rivoluzione francese, affermava che la nazione sarebbe un'opera di Dio e non dell'uomo, la più alta celebrazione della natura. L'idea di nazione in realtà è piuttosto recente e costituisce il frutto di particolari elaborazioni teoriche e politiche. Quando compare dunque il concetto di nazione? Quando si afferma l'idea che la nazione sarebbe, secondo una sintesi definitoria, un plebiscito di tutti i giorni tra la popolazione di un determinato Stato? Quando si afferma quindi, altra definizione tradizionale, l'idea di una nazione come società di uomini contraddistinta da unità di territorio, di origini, di costumi, di lingua e persino, per certi versi, unita da un certo modo di mangiare. In Italia ci sono studi di antropologia gastronomica, diciamo, con riguardo al nostro paese. Una società naturale di uomini tenuta insieme da un profondo senso di appartenenza, la cosiddetta coscienza nazionale, come dirà Pasquale Mancini nel 1851, quindi prima dell'unificazione italiana. Questo senso di appartenenza che fonda, ecco il passaggio successivo, la pretesa di quella stessa comunità di uomini di raccogliersi sotto l'ombrello di uno Stato. Quindi nazione come concetto e presupposto dell'idea di Stato. In sintesi, in estrema sintesi, possiamo dire che il concetto di nazione si precisa e si afferma man mano che vanno delineandosi, non a caso, i cosiddetti stati nazionali, alla definizione dei quali evidentemente il concetto di nazione è strumentale. Stato nazionale presuppone la nazione. Storicamente siamo quindi in un periodo storico che raggiunge il suo culmine dopo le grandi rivoluzioni di fine Settecento negli Stati Uniti e in Francia. Prima di allora esisteva il concetto di nazione? Sì, esisteva il concetto di nazione, ma aveva un altro senso, un altro significato rispetto a quello che vi ho prima sintetizzato. Si diceva nazione un aggregato di persone che sul piano meramente culturale, non sul piano istituzionale o statale, risultava distinto da una o più caratteristiche comuni, quindi anche un aggregato umano che era sottoposto a più autorità politiche. E in Italia il concetto era usato anche in un'altra declinazione e si diceva ad esempio che nazione era la origine municipale del soggetto, per questo si ragionava ad esempio di una nazione senese, di una nazione fiorentina e così via. Però già dalla fine del 400 si comincia a far strada l'idea, anche in Italia, che accanto all'appartenenza alla piccola patria cittadina, l'Italia come sede di tanti comuni, accanto appunto a questa appartenenza, si appartiene contemporaneamente a una sovrastante patria comune, al momento divisa. E la letteratura, è nella letteratura che troviamo tracce di questo cambiamento del concetto. Chi di voi ha studiato Machiavelli sa che nel Principe il concetto di nazione indica sia l'uno sia l'altro concetto che ho appena evocato, quindi la provenienza municipale ma anche una unità nazionale, una patria sovrastante ancora da unificare, ma non è l'unico. In realtà si trovano tracce di questo concetto anche in Petrarca, in Boiardo, in Ariosto e in Tasso, quindi siamo in questa zona, tra Rovigo e Ferrara possiamo dire. E non è un caso che Machiavelli chiuda il suo Principe evocando una invocazione italica di Petrarca. Quindi l'idea di nazione, con le sue definitive trasformazioni di fine Settecento, diviene il principio base, poi, che legittima l'unione di una popolazione nel territorio di uno Stato indipendente e sovrano che si contrappone ad altri Stati indipendenti, sovrani, che unificano un'altra nazione. Ciò è tanto vero, se ci pensate, qui incontriamo la prima definizione di nazione che la nostra Carta Costituzionale acquisisce. Ciò è tanto vero che, se ci pensate, noi spesso usiamo anche nel linguaggio comune, oltre che nel linguaggio giuridico, l'idea di nazione come sinonimo di Stato. E infatti, se voi andate a leggere, per fare un paio di esempi, l'articolo 16 della nostra Costituzione, laddove l'articolo 16 tutela la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, è chiaro che si sta evocando l'elemento territoriale dello Stato. E anche l'articolo 52 della Costituzione, sul quale ritornerò, ove si cita il sacro dovere di difesa della patria, si cita in primo luogo la necessità di proteggere l'integrità territoriale dello Stato, cioè un elemento costitutivo di questo ente al quale abbiamo dato il nome di Stato. Quindi già un primo significato, se volete banale, del termine nazione accolto in Costituzione. Sottolineatelo, perché non sarà l'unico, proprio per rievocare l'idea polisensa di nazione di cui vi parlavo anche prima. La Rivoluzione francese perché usa politicamente il concetto di nazione? Lo usa in una particolare prospettiva. Usa il concetto di nazione per colmare il vuoto di legami sociali che il crollo della monarchia e degli antichi ordini aveva provocato. Quindi occorreva un concetto, occorreva, potremmo dire oggi, uno slogan, un messaggio, attraverso il quale rendere coesa una comunità nazionale che aveva perduto i suoi legami del passato. E quindi sull'idea nazionale la Rivoluzione francese fonderà una serie di concetti: il principio di uguaglianza, l'idea della sovranità popolare e la necessità di adottare le nuove carte costituzionali volute appunto dalla nazione. E sottolineerà la Rivoluzione francese un concetto di nazione sulla scia di Rousseau. Evocherà un concetto di nazione funzionale a una società aperta, in cui ciò che davvero conta per far parte di questa comunità nazionale è la volontà soggettiva e spirituale dei singoli di appartenere a quella stessa comunità, a prescindere da ogni altro elemento, etnia o lingua comprese. Questa è una prima idea di nazione. Un'idea di nazione che viene invece negata nel successivo periodo, quello della Restaurazione, che non a caso si configura in chiave antifrancese. E emergerà qui invece un altro concetto di nazione, molto diverso. Badate a questo slittamento di senso. Cosa diventerà la nazione? La nazione diventerà sostanzialmente uno schermo. Questa idea di nazione costituirà uno schermo funzionale a uno scopo ben preciso. Servirà la classe ora egemone, cioè sostanzialmente la borghesia, pur con qualche variazione, per affermare questa classe di agire in rappresentanza di tutti, anche di coloro che non hanno diritto di voto, quindi non godono del suffragio universale, non partecipano delle leve del potere politico, ma fanno parte invece della nazione. Quindi servirà il concetto di nazione affinché la parte, la classe egemone, possa rappresentare anche quella parte della comunità che non ha dalla sua nessun strumento di potere, neppure il voto. Ve ne avrà parlato anche Roberto Green nella precedente lezione. Qui non è l'idea aperta rivoluzionaria francese ad emergere, ma emerge un concetto di nazione funzionale a una società chiusa, in cui ciò che davvero conta è una visione, potremmo dire, naturalistica o oggettiva dell'appartenenza nazionale. Ciò che conta davvero è la nazione intesa come gens, come discendenza da una comune stirpe, legame di sangue, di etnia, eccetera, eccetera, eccetera. Si trattava di un'idea che già aveva fatto la sua comparsa negli scritti di Montesquieu, almeno questo ci dicono i filosofi della politica, e poi sviluppata soprattutto nell'Ottocento tedesco, in chiave antifrancese appunto, da filosofi del calibro di Fichte, di Hegel e di tanti altri che si serviranno di questo concetto per quale obiettivo, chi più, chi meno, per arrivare ad esaltare l'unicità o addirittura la superiorità del popolo germanico rispetto soprattutto a quello francese. A cosa abbia condotto questo primo germe di idea nazionale, poi la storia del Novecento ce l'ha insegnato. Già dai suoi esordi, quindi, emergerà che il concetto di nazione è un concetto che ha una natura ambigua o, soprattutto, ha una natura diversamente declinabile. Poi, nelle fasi successive, sappiamo, specie europee, vedranno un utilizzo guerresco del concetto di nazione, per cui nazione si trasforma in nazionalismo, in colonialismo, in imperialismo e servirà, con l'idea di nazione funzionale a una società chiusa, a creare una sorta di discriminazione. Discriminazione per ragioni religiose, politiche e così via. Una chiara traccia di questo lo troviamo in un altro articolo della Costituzione, che è l'articolo 22 della Costituzione, che è stato evidentemente concepito proprio per evitare alcune di queste aberrazioni. Vi si legge infatti che nessuno può essere privato per motivi politici, quindi una discriminazione dall'appartenenza alla nazione per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, e quindi dell'appartenenza alla nazione attraverso la definizione di cittadinanza, e del nome. Quindi l'articolo 22 è una reazione a certi utilizzi chiusi, diciamo, ed estromissori del concetto di nazione. E con il secondo dopoguerra, ma questo lo vedremo meglio ragionando della Costituzione italiana, la reazione a questi concetti sarà anche più evidente. La sostanziale storicità e per certi versi l'artificialità, dicevamo, del concetto di nazione emerge anche dall'esame dei cosiddetti fattori della nazionalità, fattori che trovate sempre menzionati nelle costituzioni contemporanee. Cosa sarebbero i fattori della nazionalità? Sarebbero quei requisiti considerati necessari in astratto ad aversi la nazione. E a ben vedere nessuno di essi è di per sé decisivo. Tutti si intersecano tra di loro e non sempre essi compaiono nelle varie realtà che si vorrebbero nazionali. Tanto è vero che il nostro articolo 3 della Costituzione, al primo comma, menziona in un modo o nell'altro tutti questi requisiti dell'esistenza delle nazioni e afferma che sulla base di quei requisiti, sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, non si può discriminare nessuno, quindi non si può estromettere nessuno dalla comunità nazionale. Quali sono questi elementi? Molto sinteticamente, un primo elemento che viene evocato è l'elemento religioso e in genere si richiama l'esperienza dell'Irlanda e della Polonia. Ma l'elemento religioso può a volte tradursi in un ostacolo all'unificazione nazionale. Ne sa qualcosa anche l'Italia, in cui certamente l'idem sentire religioso, i riti comuni, i costumi religiosi sono serviti da collante nazionale in molti momenti storici, ma la più forte ostilità all'unificazione del 1861 e poi del 1870 con la breccia di Porta Pia è arrivata proprio dal clero e dallo Stato Pontificio e si è protratta ben oltre le soglie del Novecento, ma di questo verranno evocati, credo, dagli storici. E neanche la mancanza di un'effettiva unità religiosa è stata invece di ostacolo al formarsi di stati e nazioni forti. Ad esempio, il caso tedesco. Il caso tedesco è l'esempio di uno Stato che è sempre stato, scusate il gioco di parole, forte, di una nazione che è sempre stata molto consolidata e solida, ma in cui non è conosciuta l'idea della unificazione, unità religiosa. Chi ha letto i Buddenbrook sa che già in quel romanzo emerge proprio questo contrasto tra zone del territorio tedesco. Anche l'unità linguistica è meno essenziale di quanto non sembri. Certo, è essenziale e fondamentale per accrescere il senso di appartenenza, facilitare il realizzarsi di politiche pubbliche e creare una cultura comune, che è un alimento delle nazioni. Tuttavia esistono grandi stati indipendenti tra di loro che hanno lo stesso idioma, e non è il caso di fare esempi, pensate all'inglese, pensate allo spagnolo, al portoghese, e dall'altro lato abbiamo invece stati che presentano al loro interno il riconoscimento di più di un idioma, pensate alla Svizzera, pensate al Belgio, pensate al Canada. Anche la stessa unificazione linguistica italiana è stato in realtà il frutto di un percorso pervicacemente voluto e non di un dato offerto dalla natura. Da Tullio De Mauro, dalla sua storia dell'unificazione linguistica in Italia, sappiamo ad esempio che nel 1861, quindi all'atto dell'unificazione, solo circa, se non sbaglio, il 2% della popolazione parlava l'idioma nazionale. Ai giorni nostri siamo arrivati a oltre il 90%, ma non è stato un percorso casuale, è stato un percorso voluto. Anche il concetto di consanguineità, stirpe, razza nazionale sono estremamente ambigui. Ammesso e non concesso che il concetto di razza abbia ancora dignità scientifica, e ve ne parlerà Guido Barbujani nella lezione conclusiva, con esempi che io ho già ascoltato estremamente significativi e per certi versi sorprendenti, è ormai assodato che non esistono popoli di razza pura ed è un'impresa disperata spesso rintracciare per ciascuno di essi un'origine etnica determinata. Del resto però, ancora la polisemia del concetto di nazione, nel corso della storia politica non sono mancate teorizzazioni dell'idea nazionale che rifuggono del tutto dalla componente etnica. Fu così in Francia, in certe fasi del post-rivoluzionario, o negli Stati Uniti d'America, caratterizzati sin dall'inizio da un crogiolo di etnie. E poi anche nello stesso pensiero di Mazzini emerge quest'idea che va al di là del concetto di razza. A quanto pare, almeno così scrive uno storico estremamente autorevole, cioè Emilio Gentile, anche il fascismo, prima di giungere alle sue ben note aberrazioni razziste, non si infiammò per le concezioni biologiche della razza, preferendo invece impostazioni di stampo spiritualista. In sintesi, quindi, che cosa ci lascia questo excursus molto rapido, me ne rendo conto? Sembra che in realtà sia stata e sia la storia, in tutte le sue addentellate tradizioni, memorie, vicende, casi anche fortuiti, decisioni politiche, quindi percorsi voluti, ed esperienze culturali comuni, a costituire il fattore primario delle varie nazioni e il serbatoio dal quale i vari ingredienti nazionali, nel quale i vari ingredienti nazionali vengono poi a confluire. È dalla stessa storia, quindi, che sorge il cosiddetto spirito della nazione, di cui ragionava appunto Mancini nell'Ottocento, il quale va poi continuamente alimentato per rafforzare e confermare la continuità della comunità umana che si raduna sotto lo Stato. In questo quadro la Costituzione diventa, soprattutto in epoca moderna e contemporanea, un documento fondamentale, perché è nella Costituzione che noi troviamo elencati e disciplinati molti dei fattori della nazionalità. E quindi nelle carte costituzionali troviamo quali concetti, quali declinazioni di questi fattori e quindi quali concetti, quali declinazioni di nazione viene accolto in quel particolare ordinamento giuridico. Così anche nella Costituzione italiana, abbiamo visto alcuni esempi, ora ne vedremo altri. Chi l'ha elaborata non ignorava certo il dibattito del passato più o meno recente e le implementazioni che il concetto di nazione aveva assunto nella storia. Ed è da questo dibattito, da queste esperienze storiche, che la nostra Carta Costituzionale attinge in moltissime sue norme. E contemporaneamente essa respinge o ritaglia alcuni di questi concetti nazionali, ed è proprio quello che cercheremo di fare da ora in poi, a parte gli esempi che vi ho appena portato. Allora, vediamo alcuni di questi significati e traiamone delle conseguenze giuridiche. Significato numero uno, dando per assodati i significati che prima ho semplicemente menzionato. Nazione per la nostra Costituzione è uguale a tutto il popolo, senza privilegi di una parte sull'altra. Già nel suo fondamentale articolo di apertura, la Costituzione italiana marca la distanza da quel concetto di nazione che prima vi dicevo era proprio delle fasi storiche della Restaurazione, in cui la nazione diventava, ricordate, uno schermo che serviva alla classe egemone. Essa si rifà invece a talune declinazioni, se vogliamo, rivoluzionarie, intendendo il richiamo al portato filosofico della Rivoluzione francese, di fine Settecento. L'articolo 1, e non è un caso che sia l'articolo 1, quindi la porta d'ingresso alla Carta Costituzionale, si afferma così che la sovranità appartiene al popolo e non alla nazione. Quest'ultima, la nazione dunque, non può, come invece avveniva dai regimi classisti del passato, fare in alcun modo da schermo al popolo e alle sue variegate articolazioni. La nazione è composta da tutto il popolo e viceversa. Nessuna sua componente può esserne esclusa. Tale profilo è ulteriormente sottolineato da altre norme. Lo stesso articolo 3 che vi citavo prima ragiona del popolo e dell'impossibilità di effettuare discriminazioni interne a questa, chiamiamola, entità. Ma anche l'articolo 48, ad esempio, sul diritto di voto, riconosciuto a tutti i cittadini e si precisa uomini e donne. E non è un caso che si precisi uomini e donne, perché anche la nazione della Rivoluzione francese sulle donne era, come dire, alquanto titubante. Infatti nel 1789, quando viene adottato la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Olympe de Gouges, che poi finirà non a caso decapitata, elaborerà una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, proprio contestando l'idea di nazione che stava emergendo e che escludeva, guarda caso, proprio le donne. La nostra Costituzione si occupa anche di questo retaggio storico, mettendo in chiaro le cose. Del resto le cose erano già state messe in chiaro nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui per la prima volta in Italia avevano votato anche le donne. La stessa cosa vale per l'articolo 67 della Costituzione. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. Quindi ogni membro del Parlamento, ai sensi della Costituzione, non rappresenta il partito di provenienza, non rappresenta il collegio elettorale di provenienza, non rappresenta la regione o la città di provenienza, ma deve rappresentare il tutto, la nazione. Men che meno, ovviamente, deve rappresentare il proprio futuro professionale o altri elementi meno nobili. Che poi davvero lo faccia è tutta un'altra cosa, ma di questo credo nessuno potrà incolpare la Costituzione. Ed è anche da questo articolo che emerge qualche notevole perplessità sull'attuale legge elettorale, che appunto non è detto che sia, anzi è un eufemismo, lo strumento ideale per eleggere effettivi rappresentanti della nazione. Una legge elettorale che in realtà serve ai vertici dei partiti per nominare gli eletti e non per consentire una genuina manifestazione dell'elettore nel senso della scelta dei rappresentanti. Chiusa parentesi. Questo è il primo significato e abbiamo visto che retaggio storico ha. Significato numero due. Qui abbiamo il recupero di una definizione più tradizionale di nazione, benché ampiamente rivisitata. L'idea di nazione precede l'idea di repubblica e ne costituisce, potremmo dire, il substrato legittimante. La repubblica però a sua volta, cioè l'insieme, come afferma l'articolo 114, di una serie di enti che comprendono lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, se vogliamo, la Repubblica, quindi in questo insieme di enti, deve però a sua volta agire per preservare e rafforzare la nazione su cui poggia, una sorta di rapporto biunivoco. L'idea di nazione fonda l'esistenza delle istituzioni, ma le istituzioni devono operare per rafforzare il senso nazionale, perché in questo modo rafforzano anche esse stesse e si autolegittimano. Un esempio molto chiaro, mi pare, è quello dell'articolo 9 della Costituzione. Articolo 9 della Costituzione, in cui si legge che la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. La norma richiama quindi uno dei significati più tradizionali del concetto di nazione, nel senso della comune appartenenza di un popolo a una storia, a un ambiente, a una geografia da preservare. Qui si ha quindi, insomma, qui l'evocazione di una cultura nazionale, o se volete di una nazione culturale, che è un alimento della nazione e di risulta un alimento delle stesse istituzioni che si fondano su quella nazione. È la medesima idea di nazione che affiora anche in altre norme. Ad esempio, l'articolo 59 della Costituzione, ove si stabilisce che il Presidente della Repubblica, che non a caso l'articolo 87 definisce il rappresentante dell'unità nazionale, il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Quindi l'avere altamente illustrato la patria può legittimare l'ingresso al Senato in quanto degni rappresentanti della nazione che si è contribuito a rafforzare e ad esaltare, così contemporaneamente rapportandosi e rafforzando le istituzioni. Ancora, la storia più sedimentata del concetto di nazione, sempre rivisitato, emerge l'articolo 51,2 della Costituzione, in cui si richiamano gli italiani non appartenenti alla Repubblica, da parificare in taluni casi ai cittadini. Qui si pone l'accento su un concetto e sull'esistenza di una nazione di sangue esistente al di là dei confini giuridici e territoriali dello Stato, con la quale non si devono e non si vogliono tagliare i ponti. Si tratta tuttavia di un rinvio innocuo che vuole semplicemente includere chi si trova lontano e null'altro. In particolare non serve questo richiamo, se volete, alla nazione di sangue, non serve in alcun modo a rivendicazione di pretese espansionistiche o aggressive, come invece era accaduto in passato. E questo è chiaro, posto che lo stesso articolo 3, che prima vi richiamavo, il principio di uguaglianza, vieta comunque ogni discriminazione fondata sulla razza, tra gli altri fattori della nazionalità. Importante in questa stessa prospettiva è anche un altro articolo, poi finirò di elencare norme, che è l'articolo 6 della Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Per implicito cosa significa questo? Per implicito si afferma e si postula una sostanziale unità linguistica nazionale, tanto è vero che si sente il bisogno di proteggere le minoranze linguistiche. Quindi una delle condizioni, abbiamo visto, cementanti le comunità nazionali, uno dei fattori principe della nazionalità. Tuttavia, badate, questo è un percorso che compare in moltissimi altri luoghi costituzionali. Nel mentre si evoca, la Costituzione evoca la lingua nazionale, sia pure per implicito, essa contribuisce però a eroderne degli spazi di manovra. Infatti si evoca la lingua nazionale, ma si afferma che occorre proteggere con apposite norme le minoranze linguistiche. E non è un caso che anche il richiamo alla lingua sia contenuto nello stesso articolo 3. Sono vietate anche le discriminazioni in base alla lingua. Altro significato, il significato numero 3, possiamo dire. Ancora una definizione, ma è già stato in parte evocato. Abbiamo una definizione tradizionale di nazione profondamente rivisitata e che paradossalmente diventa ora, di contro all'esperienza del passato, funzionale al ripudio di ogni nazionalismo aggressivo. Da quali tracce lo ricaviamo? Lo ricaviamo da una serie di tracce, cito la più importante, emerge soprattutto dall'articolo 52 della Costituzione, ove è menzionato, già lo richiamavo prima, il sacro dovere di difesa della patria. Come ha affermato la Corte Costituzionale, si tratta di un dovere collocato al di sopra di ogni altro. E non a caso, dice la Corte, questo è l'unico luogo in cui la Costituzione usa l'aggettivo sacro. Un dovere che nessuna legge potrebbe far venir meno e che si collega intimamente, indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale identificata nella Repubblica Italiana. Quindi potremmo dire un dovere supremo. L'obiettivo della norma, dice sempre la Corte Costituzionale, è di proteggere l'interesse dello Stato comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e al limite alla propria sopravvivenza. E le aggressioni, continua la Corte Costituzionale, possono essere indifferentemente esterne o interne. E qui già troviamo, ma ne parleremo dopo, una prima chiara declinazione del concetto di unità nazionale. E non solo, nello stesso articolo 52 si richiama il servizio militare e lo si ribalta, se ne ribalta il significato rispetto all'esperienza precedente. Dice la Corte, infatti, ragionando sull'articolo 52, che in questo articolo si traccia finalmente una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare non più finalizzata all'idea di potenza dello Stato, il ventennio, ma anche il colonialismo di stampo liberale, ma legato invece all'idea della garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento nazionale. Quindi in chiave difensiva, se volete, in chiave democratica e non in chiave aggressiva. È un principio che si trova anche nell'articolo 11, dove si citano appunto le limitazioni di sovranità che l'Italia accetta proprio per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Quindi la Carta rifiuta una delle declinazioni e applicazioni più perniciose del concetto di nazione, desunto dal recente passato, la nazione intesa come nazionalismo, come colonialismo, come imperialismo, come aggressione ad altre nazioni. E arriviamo al clou. Quarto significato, possiamo dire, nazione e unità nazionale. Già da alcune delle declinazioni che vi ho illustrato e da altre che adesso vedremo sinteticamente, emerge che il concetto di nazione reca con sé l'idea dell'unità nazionale e della coesione della sua comunità di riferimento. Un'unità di popolo, abbiamo detto, storico-culturale, linguistica e per certi versi di sangue. In tutti questi casi, però, vi ho fatto un esempio, il caso delle minoranze linguistiche, non solo, la razza, eccetera, eccetera, la Costituzione persegue però anche la coesistenza pacifica, sotto il suo ombrello, anche delle realtà eventualmente diverse dal modello principe di riferimento. Come abbiamo già visto, ma lo richiamo per fare un po' una sintesi, nel popolo sono comprese infatti tutte le sue articolazioni, nessuna esclusa. L'unità linguistica esclude però ogni discriminazione fondata su di essa e impone la tutela delle minoranze. L'esistenza di una nazione di sangue vale ad avvicinare chi si trovasse accidentalmente lontano, ma non legittima nessuna discriminazione interna alla comunità, e anche sul piano della libertà religiosa, la religione non legittima nessuna discriminazione. Alcune norme costituzionali, ma tutti questi concetti li troviamo anche, non a caso, sintetizzati nell'articolo 3, sempre quello sul principio di uguaglianza. Quindi, da questo punto di vista, si può quindi affermare che l'idea dell'unità nazionale costituisce l'ennesima applicazione, l'ennesimo significato estraibile dalla Carta del cosiddetto principio pluralista. Vincolare all'unità, secondo questo principio, in democrazia, ed è tipico delle costituzioni democratiche, non può insomma significare una unanimità forzata. Quanto appena concluso trova esplicazione una serie di norme cardine, e qui il discorso diventa davvero importante dal punto di vista giuridico, e lo evocava prima il professor Puggiotto. A partire dall'articolo 1 della Costituzione che vi ho già citato. Si legge qui infatti, e le parole per i giuristi hanno un significato, devono avere un significato, meno per i politici, che la sovranità è del popolo al singolare e non dei popoli italiani. Il popolo italiano è dunque caratterizzato da una sua unità non smembrabile, come troveremo confermato da altre norme. La stessa Corte Costituzionale è intervenuta, ad esempio, dichiarando l'illegittimità dello Statuto regionale sardo, ma la Sardegna ci sta riprovando, in alcuni passaggi del quale si trovava l'allusione a una sovranità del popolo sardo. E la Corte Costituzionale ha richiamato una sovranità unitaria del popolo italiano, non di sue porzioni determinate. Ma lo stesso articolo 1 ci lancia anche altri messaggi, ci lascia anche altre tracce. Troviamo innanzitutto l'utilizzo del termine Italia in luogo di Stato italiano. E questo allude a che cosa? Allude al fatto che quell'entità conosciuta dalla storia come nazione italiana, che spregiativamente Metternich diceva una mera espressione geografica, è attualmente ordinato, dice l'articolo 1 della Costituzione, nella forma di una repubblica. Articolo 1, l'Italia è una repubblica. La quale, in aggiunta, se l'articolo 1 non fosse sufficiente, la Costituzione prescrive, pochi passi più in là, l'articolo 5, che quella stessa Repubblica è una e indivisibile. L'articolo 139, poi, non a caso a chiusura, così specularmente evocando i primi, e soprattutto il primo articolo della Costituzione, l'articolo 139 poi, sancendo che questa forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, stabilisce che neanche una legge costituzionale, men che meno una legge ordinaria, che come sapete è gerarchicamente di grado meno elevato e deve sempre rispettare il grado costituzionale, potrebbe mettere in dubbio questa unità e indivisibilità. Come già anticipava il professor Puggiotto, siamo qui nell'ambito, e possiamo qui rintracciare, un principio supremo dell'ordinamento, un principio che non può essere modificato neanche attraverso il procedimento di revisione costituzionale, quindi il procedimento aggravato dell'articolo 138 della Costituzione. Insomma, per fare qualche esempio pratico, per trarre qualche conseguenza giuridica, la cosiddetta secessione, la divisione del territorio nazionale in più stati, la creazione di più eserciti sul territorio nazionale o di più apparati giudiziari separati l'uno dall'altro e così via, è giuridicamente preclusa dal punto di vista giuridico costituzionale. Tali obiettivi si possono raggiungere, certo che si possono raggiungere sul piano pratico, ma non sul piano giuridico. E quindi chi compie queste attività deve sopportarne, ovviamente in caso di soccombenza, tutte le conseguenze giuridiche. Del resto, se voi ci pensate, la secessione non è costituzionalmente vietata nella pressoché totalità degli stati federali, Stati Uniti compresi. Non era vietata, stranamente, nei paesi dell'est europeo, ma per quale motivo? Perché si dava per scontato che nessuno avrebbe mai potuto, ovviamente, secedere. Ed è stata proprio quella norma che poi ha dato luogo a una serie di vicissitudini, Jugoslavia compresa. Ed è logico che sia così, perché cosa ci insegnano i politologi costituzionalisti americani? Ci insegnano che ammettere un diritto alla secessione di una parte del territorio rispetto allo Stato federale nel suo complesso aumenta il rischio di scontri a base etnica o presuntamente etnica, consente di alzare costantemente la posta delle decisioni politiche, minacciando l'esercizio del diritto di secessione, crea concreti pericoli di ricatto e dunque di instabilità costante. Di fronte ad azioni di questo tipo, dunque, sulla base di questa trama di norme costituzionali, tutti i poteri dello Stato, dal Presidente della Repubblica, nell'esercizio dei suoi poteri, in quanto rappresentante dell'unità nazionale, alla Corte Costituzionale, che deve garantire il rispetto degli articoli che prima vi citavo, ma anche gli stessi cittadini e le forze armate, ricordate l'articolo 52 della Costituzione, il sacro dovere di difesa della patria, sono dunque chiamati legittimamente ad agire. Ma anche sotto questo fondamentale profilo, se ci pensate, si conferma la filosofia che prima individuavamo in molte norme costituzionali. L'articolo 5 mentre sancisce un'immodificabile unità e indivisibilità della Repubblica, contemporaneamente riconosce e garantisce le autonomie locali. Anche qui dunque il profilo unitario, questa è una filosofia costante del pluralismo, si accompagna alla doverosa e democratica tutela di un certo grado di diversità e appunto di pluralismo. Quindi l'articolo 5 tutela anche dall'eventuale contraria pretesa accentratrice dello Stato, prescrivendo che le autonomie vanno comunque tutelate. Quindi sarebbe anche incostituzionale una legge che andasse contro queste stesse autonomie. Ho già evocato il Presidente della Repubblica, del Presidente della Repubblica non si può non parlare quando si ragiona di unità nazionale, perché il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è appunto il rappresentante dell'unità nazionale. Quindi il Presidente della Repubblica, nell'esercizio dei suoi poteri, e per questo gli sono conferiti una serie considerevole di potere, deve rappresentare il tutto contro la parzialità. E questo è confermato dalle stesse modalità di elezione del Presidente della Repubblica, che icasticamente vogliono simboleggiare questa sua funzione, questo suo scopo e obiettivo d'azione. Quindi il Presidente della Repubblica è configurato nella nostra Costituzione rappresentante dell'unità nazionale, è un organo estraneo al conflitto maggioranza e opposizione, a questo servono i poteri che gli sono conferiti, ed esprime invece i principi permanenti dell'ordinamento, a prescindere dalla maggioranza occasionalmente al potere. Per questo è opportunamente fornito una serie di poteri che i costituzionalisti, alcuni almeno, definiscono di coesione repubblicana, e deve agire allorché i valori dell'unità nazionale siano messi in pericolo. Egli insomma è il garante dell'unità perché è estraneo all'attività del governo e dell'opposizione, che sono invece attività di parte, avendo il compito di controllare il funzionamento complessivo del sistema, la cornice entro la quale questi soggetti si muovono, e intervenire per evitarne i rischi di blocco o di paralisi di funzionamento, perché questi sono momenti estremamente pericolosi. Da qui l'intervento del Presidente della Repubblica nei momenti appunto di crisi del sistema, crisi di governo, scioglimento anticipato delle Camere, nomina di un nuovo Presidente del Consiglio e così via, oppure in casi particolari invio di messaggi alle Camere o addirittura messaggi alla Nazione. E poiché i simboli hanno un rilievo fondamentale nel rendere coesa una comunità nazionale, infatti anche chi attacca le comunità nazionali esistenti in un modo o nell'altro cerca di evocarne quando non di inventarsene, anche dei simboli nazionali la Costituzione si occupa, e se ne occupa anche qui in un articolo collocato non a caso, l'articolo 12 della Costituzione, in cui si evoca la bandiera nazionale. E anche in questi passaggi è stata la volontà di cancellare quanto voluto dal fascismo a reggere la penna dei costituenti. Appena giunto al potere, il Partito Nazionale Fascista pretese di far coincidere in una indissolubile unità la nazione con il fascismo stesso, i veri italiani con i militanti del partito fascista, perseguitando i cittadini che, pur volendo restare fedeli alla nazione, ripudiavano l'idea nazionale del partito unico. E lo stesso, se ci pensate, avvenne con i suoi simboli, con il fascio vittorio inchiavardato sui monumenti o stampigliato sui documenti ufficiali e sulle monete, e addirittura nella datazione, con l'indicazione accanto dell'anno solare, dell'anno dell'era fascista calcolato dal 1922, imposto per legge. Dunque si sosteneva che solo nello Stato fascista la nazione poteva e potesse conseguire la sua integrale realizzazione. Da qui anche la reazione antifascista di tante norme costituzionali, ne ricordo una, articolo, anzi due, perché una sta tornando di attualità, l'articolo 49 della Costituzione, che richiede l'esistenza di una pluralità di partiti, non di un partito unico, e l'articolo 98 della Costituzione, in cui si legge che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Perché questo? Per evitare che i pubblici impiegati vengano posti al servizio esclusivo di una parte politica occasionalmente al potere. Infatti uno degli obiettivi di Alfredo Rocco, il consulente giuridico di Mussolini, era quello di creare i burocrati in camicia nera. Quindi l'articolo 98 è anche una reazione a quest'idea nazionale. Con l'articolo 12, quindi, i costituenti si allontanano anche simbolicamente da tutto questo. E non è casuale, dicevo, il luogo in cui è collocato l'articolo 12. Molto spesso le norme costituzionali non sono collocate a caso. Infatti nei lavori dell'Assemblea Costituente si ragionava costantemente dell'architettonicità della Costituzione, cioè la Costituzione doveva parlare anche nella sua stessa struttura. Perché l'articolo 12 non è casuale? Perché topograficamente il concetto di unità nazionale è evocato in tre articoli collocati proprio in questa parte della Costituzione: l'articolo 1, l'articolo 5 e l'articolo 12, cioè l'articolo che apre, l'articolo che chiude, l'articolo che si colloca, diciamo, nel mezzo dei principi fondamentali. Nel primo articolo si menziona così il popolo e l'esistenza di una Repubblica italiana. All'articolo 5, già evocato, l'unità e l'indivisibilità di questa stessa Repubblica. All'articolo 12, la bandiera, ove, se avete colto, anche l'uso degli articoli al singolare acquista un senso preciso. Che cos'è poi simbolicamente la bandiera? Cerchiamo di rispondere. Una risposta si trova, secondo me, molto suggestiva in quel libro stravagante, per certi versi straordinario, del quale l'anno scorso si è celebrato il 50°, che è Masse e potere di Elias Canetti. Vi si legge in un passaggio che la bandiera sarebbe vento reso visibile, un vento che ha l'intensità del respiro di un'invisibile massa, ossia di un popolo, che non a caso specularmente è evocato l'articolo 1. 1 e 12 che chiudono questa prima parte della Costituzione. Quindi la bandiera nazionale che serve a simboleggiare l'unità, l'unicità, a evitare che altri, minoranze o maggioranze religiose o politiche, sostituiscano al simbolo nazionale altri simboli. Quindi se voi ci pensate, articolo 1, articolo 5, articolo 12 sono tre punti cardinali che identificano una prima circonferenza, diciamo, una circonferenza che si iscrive in un'altra circonferenza che ha tre punti cardinali e che implicitamente ho evocato prima. Quali sono gli articoli di quest'altra circonferenza più ampia raccolta nella nostra Costituzione? Gli articoli 1, gli articoli 5 e 139. Una circonferenza all'interno di un'altra circonferenza in cui il tratto comune è il richiamo all'unità. Qual è il problema o uno dei problemi italiani del momento? Il problema, o alcuni dei problemi, qui entriamo nell'attualità e quindi chiunque può avere le proprie opinioni, è che, per usare una metafora usata da Giorgio Rufolo qualche anno fa, il paese, come una squadra di calcio male organizzata sul campo di gioco, si sta allungando, così correndo il serio rischio di disarticolarsi, se non di smembrarsi, non solo dal punto di vista territoriale ma anche dal punto di vista sociale. E non è un caso che molti dei fattori della nazionalità che prima evocavo sono messi oggi sotto pressione, così come è messa sotto pressione costantemente la Costituzione che li raccoglie, che ne raccoglie una disciplina. È un difetto però che non sorge solo adesso nell'esperienza del nostro paese. Già nelle fasi dell'unificazione, a fianco di un solido spirito unitario, non mancarono episodi e scelte politiche per certi versi incomprensibili per chi avesse come l'obiettivo di realizzare concretamente l'unificazione, e hanno remato contro una serie di fattori storici, ma di questi vi parlerà sicuramente Maurizio Fioravanti. Tra questi, il ritardo con cui si è arrivata all'unità nazionale rispetto ad altri stati europei, il ritardo in cui in Italia è emersa una monarchia effettivamente nazionale, la carenza di uomini di Stato in fasi particolarmente dedicate, tra cui proprio la fase dell'unificazione, l'uomo di Stato per eccellenza sarebbe stato Cavour, ma accidentalmente muore circa 3 mesi dopo la raggiunta unificazione, il da sempre difficile ricambio della classe politica. Questo è un elemento costante che i saggi storici richiamano dall'epoca addirittura preunitaria alla fase contemporanea. Le ricorrenti disfatte militari non hanno certo aiutato, le 3 guerre civili, sono convinto che avete o molti di voi avranno difficoltà a individuare quali sono, ma non ve lo dico, i 3 cambi di regime e le ricorrenti crisi di governo, addirittura nel ventennio, in cui in teoria non ci sarebbero dovute essere crisi di governo, si sono calcolate almeno 15 rimaneggiamenti della compagine dell'esecutivo. Quindi una costante, diciamo, della nostra esperienza costituzionale. E poi, fin dagli albori della fase repubblicana, del dopoguerra, l'Italia ha dovuto fare i conti con altri radicali antagonismi, soprattutto antagonismi tra i partiti, ciascuno dei quali rivendicava di essere l'autentico interprete dello spirito nazionale. Infatti, se voi fate caso, in tutti i simboli dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica compariva la bandiera nazionale. Quindi i repubblicani e i liberali, ad esempio, si richiamarono al Risorgimento, i monarchici anacronisticamente alla monarchia sabauda appena affossata al referendum istituzionale, il PC e il PSI evocarono l'avvento, per certi versi messianico, del socialismo da raggiungersi per fantomatiche vie italiane, la DC si rifece alla tradizione cattolica, in taluni casi la sua politica apparve venata di un certo qual misticismo, e soprattutto i principali partiti finirono per identificare il destino della nazione con il loro destino, contestando agli altri di aver tradito lo spirito della resistenza. E fu anche per questo che quest'ultimo evento, la resistenza, che avrebbe potuto e forse dovuto cementare la comunità, non riuscì mai a diventare il vero fondamento di un patriottismo nazionale degli italiani. A un patriottismo nazionale gli italiani, ancora una volta divisi, preferirono, pare, un patriottismo di partito, ossia di parte, realizzando quindi nuove fratture, così come fratture si erano avute anche nell'esperienza precedente. Rimaneva però, e non era una cosa da poco in quella fase, il comune rispetto della Costituzione a creare un terreno di incontro tra le varie forze politiche. E non a caso la Carta Costituzionale costituiva il frutto più significativo della loro collaborazione. Quando però da più parti la Costituzione ha iniziato a essere pesantemente messa in discussione, quando anche i partiti che l'avevano generata si sono disciolti, quindi hanno trascinato con sé anche alcuni dei miti nazionali che avevano evocato e utilizzato, ciò ha finito per portare in emersione una serie di, come dire, vizi italiani. Qui ognuno ha il suo catalogo, vi cito alcuni esempi. Da un lato il molecolarismo, il cinismo, l'egoismo degli italiani, e non sto inventando queste definizioni, si tratta di un atteggiamento che ha lontanissime origini e costituisce già oggetto di analisi nei testi di Machiavelli, di Castiglione, di Guicciardini e di Leopardi, con accenti molto diversi. Dall'altro, forse questo ha aiutato l'emergere di altri fenomeni, ad esempio alcuni tratti di fondamentalismo religioso, che è innegabile constatare. Quindi il richiamo alla religione alla ricerca di un collante, senza rendersi conto che questo richiamo può creare altre fratture. L'idea spesso evocata che occorra un uomo forte solo al comando, che è un refrain della storia italiana, non è necessario richiamare degli esempi perché questa è una sorta di scorciatoia che consente una coesione, identificandosi in questo soggetto, e così via. Il guaio, forse qui chiudo davvero, scusatemi se sono stato fin troppo lungo, è che è probabilmente vero, come dicono i politologi e gli storici, che una democrazia senza patriottismo ha una vita stentata e che non c'è una buona politica senza un patriottismo sano, diciamo. Ma è altrettanto vero che, d'altro canto, non c'è neppure patriottismo, buon patriottismo, senza una buona politica, senza una buona politica che dia l'esempio, che attenui gli egoismi individuali, che richiami ai doveri di solidarietà e di cittadinanza e che accresca il senso di appartenenza a un comune destino nazionale, che faccia seriamente comprendere, come già ragionava De Tocqueville all'inizio dell'Ottocento, analizzando ammirato la democrazia americana, che il bene del tutto e di tutti è anche il bene delle sue parti e dei singoli, in via diretta o indiretta. Se così è, se davvero questo è vero, la nostra Costituzione, indicando tutti i principi giuridici e quindi enucleando quelle conseguenze giuridiche che prima ho cercato di analizzare, una strada ben precisa l'ha tracciata. Occorreva e occorre costantemente trovare gli uomini decisi a percorrerla, quella strada. Operazione che non dipende evidentemente dalla Costituzione e che non appare niente affatto scontata, anche perché, come ricordava Gramsci, aveva probabilmente ragione, la storia insegna ma non ha scolari. Grazie.